Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina e un buongiorno e un saluto anche al nostro Vladimir. Poi un saluto particolare lo voglio fare al nostro amico Dini che ha preparato questa trasmissione veramente bene. Io non dico che stanotte lui ha studiato, però ci credo. Lasciamo stare il perché. Volevo presentare ancora chi? Il dottor Mauro Calzolari. Medico di famiglia di Vedano Lona e voglio iniziare la presentazione perché il tema è sempre quello, il medico di famiglia nell'era del Covid-19. Ho scritto questo, Mauro. Caro dottore, venerdì 20 novembre sei stato nostro ospite in radio. Ci hai raccontato quello che è successo con il Covid-19 sia nella prima ondata che nella seconda. E a quali rischi voi medici di famiglia siete andati incontro? Non voglio parlare di morti, eccetera. Abbiamo parlato di virus, di pandemia, di medicina di base e di ospedali. Ma il tempo è tiranno e 30 minuti, come dicevi tu, sono pochi e non sono bastati ad evadere le domande che avevamo preparato io e Giorgio Dini. Ci avevi promesso allora che ci saremmo sentiti ancora. Grazie per la tua cortesia e noi ora siamo qui con un po' di domande ancora che riguardano e riguarderanno la vostra attività di medici di famiglia nella cura del Covid-19. Ah, a proposito, scusami, ma come stai, caro Calzolari? Dottor Calzolari, stai bene?
Ormai da 10 giorni ho ripreso l'attività in presenza, quindi sono... Buongiorno a tutti, ciao a te Luigi. Ciao a Dini, puoi andarci del tu, certo. Bene, quindi sto bene, ho ripreso il lavoro, voglio tranquillizzare tutti, sono stato fortunato perché la mia forma virale è stata paucisintomatica, quindi pochi sintomi, purtroppo si è prolungata in attesa della negativizzazione del tampone, cosa che sta succedendo a tanti cittadini.
Dottor Calzolari, purtroppo siamo qui alla scadenza dei 9 mesi, e il modello della sanità purtroppo non funziona. Anche a Varese qualcosa sta andando storto. Soprattutto non funziona ancora la medicina del territorio. L'assistenza del medico di famiglia non sempre c'è. Anche se i medici di famiglia lavorano tanto, però vanno in ordine sparso. C'è chi tira il collo per seguire al meglio i pazienti, ma c'è anche chi non viene trovato dai propri pazienti. Purtroppo è un periodo di emergenza e in questi casi la fiducia viene data, però il paziente spesso si sente abbandonato dal medico di famiglia, non solo perché magari qualche volta non lo trova, ma perché è sotto stress, depresso, per le carenze, per le difficoltà, le lungaggini della medicina del territorio e per di più ha paura del virus. Dottor Calzolari. Quindi c'è una situazione di emergenza particolarmente grave e pesante. Cosa ne dice lei?
Sì, è ricominciato un po' questo tormentone, ospedale, territorio, abbiamo sentito tutti gli esperti in televisione intervenire su questo proposito e a volte anche un po' non puntualizzando bene come stanno le cose. Cosa ci insegna questa esperienza Covid-19? Beh, ci insegna innanzitutto che la medicina del territorio, la medicina generale, non era pronta a un'emergenza, perché la medicina generale non è organizzata per affrontare un'emergenza. Tutti si sono trovati a disagio in questa situazione. La prima parte è andata, la prima ondata è trascorsa senza grosse polemiche. Nella seconda avremmo avuto tempo per organizzare il territorio, ad affrontare una possibile seconda ondata che era stata prevista e che in effetti si è verificata. Cosa non ha funzionato? Perché la medicina generale non era pronta? Preparata a questo evento. Sono state scritte tante banalità, ovvietà. anche da chi dovrebbe conoscere bene tutte le risposte a questo, a questi problemi che si sono verificati. Perché è successo questo? Perché pochi, forse nessuno, ha compreso realmente cos'è la medicina generale dei sistemi sanitari moderni, a cosa serve e a cosa possa e come possa essere utilizzata al meglio. La lettura di questa pandemia, che non è solo una pandemia, è una sindemia, perché non è solo un problema sanitario, ma è un problema sociologico, economico, psicologico, perché ha coinvolto a più livelli tutta la popolazione. E la lettura di questa pandemia è una lettura di guerra di trincea. Molti hanno usato un po' a proposito: siamo in guerra, siamo in trincea, una battaglia, vinceremo, perderemo, andrà tutto bene, non andrà tutto bene finché effettivamente non faremo le cose giuste. Gli ospedali, le terapie intensive, non solo le terapie intensive, hanno retto bene, ma perché sono organizzati per affrontare un'emergenza. Le autorità sanitarie hanno reagito prontamente, aumentando i letti COVID, aumentando i posti in terapia intensiva, che a un certo punto sono mancati, ma ne sono stati creati altri. E questo sicuramente ha salvato l'Italia, la popolazione italiana, e ha diminuito i contagi e contenuto la mortalità, che però, ricordiamo, è una delle mortalità più alte in Europa, quella italiana. Quindi questa è sicuramente una verità. Gli ospedali e terapia intensiva hanno reagito aumentando i posti, muovendo il personale da reparti in genere utilizzati per altre patologie e trasformandoli in reparti COVID. Però manca una parte di verità. La parte mancante è che politici, amministratori non hanno voluto vedere e non hanno voluto capire che dovevano coinvolgere anche il territorio in questa situazione.
Ecco, ma posso anche farti una domanda subito, perché tu hai parlato di ospedali. Ti fermo un attimo perché mi interessa questa. Perché ho letto un'intervista col dottor Brignoli, che mi pare sia il vostro vicepresidente SIMG, che dice bisogna arrivare al rapporto ottimale tra ospedale e territorio, che semplifichi la vita e la salute del paziente. Cioè, in poche parole, voi e i cosiddetti ospedalieri, ma avete una relazione oppure no? Cioè, vi parlate?
Purtroppo siamo comparti stagni, anche se questo evento ha un po' facilitato i rapporti tra noi e l'ospedale, a volte anche polemicamente, però devo dire che in questo periodo è stato più facile contattare medici di ospedale, strutture ospedaliere, per confrontarsi su quello che stava succedendo. Normalmente è abbastanza difficile nelle due direzioni, non sto dicendo solo che gli ospedalieri sono difficili da rintracciare e noi no. Nelle due direzioni non c'è un grande dialogo, spesso ci sono anche contrapposizioni, polemiche, eccetera. Questa situazione qualcosa ha cambiato, poco, ma comunque c'è stato un maggior confronto.
Quindi diciamo che tutto sommato si è creato almeno, vi parlate, diciamo così, vi parlate. E poi volevo entrare in un'altra cosa, poi Dini mi lasci dire una domanda, poi la lascio a te tutto un po' di... Ecco, ma recentemente, mi pare, hanno tolto, io mi ricordo quando andavo a fare l'informatore, avevamo le ASL. A un certo punto sono nate le ATS, che mi pare, io ho scritto, Agenzia di Tutela della Salute. Io ti chiedo, ma queste cose qua ci sono state delle iniziative, hanno fatto qualcosa queste ATS, oppure siamo tornati ancora come prima?
Ma allora, è un cambiamento che c'è stato, lo sappiamo. il piano ha previsto una TS unica, è un po' come, non è solo nelle parole. L'altro giorno ho sentito Gino Strada che parlava che il Ministero della Sanità Pubblica è stato trasformato in Ministero della Salute e chissà cosa vuol dire. E un po' ci siamo. Il piano che ha coinvolto questo cambiamento ha previsto una TS unica che ha il compito di programmare l'offerta sanitaria, accreditare le strutture sanitarie e sociosanitarie, di negoziare e acquistare le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, mentre le aziende ospedaliere sono diventate ASST, che sono la parte aziendale che invece deve erogare le prestazioni sia sanitarie che sociosanitarie. Dire se questo è stato un bene o un male, io non lo so. Effettivamente qualche problema sicuramente questo ha comportato, però forse c'è stato con questo cambiamento maggior chiarezza nei ruoli di ognuno, c'è stato.
Vai Giorgio.
Dottor Calzolari, io le volevo parlare proprio in questi giorni, una cosa recentissima: il Ministero della Salute ha stilato un protocollo preventivo, cioè sono delle misure di contenimento che mirano a ridurre i contatti tra paziente, virus e medico. Quindi, soprattutto, sono delle misure che vogliono sconsigliare il paziente di recarsi in ambulatorio per la visita. Però vogliono dire anche di aumentare per il medico la propria disponibilità telefonica, quindi usufruire del triage telefonico.
Esatto.
E poi si parla anche delle visite a domicilio, che voi in casi particolarmente rischiosi dovete prevedere, dovete vedere e andare. Quindi cosa ne dice di queste linee guida? Sono linee guida chiare? Cosa ne pensa?
Dunque, di linee guida ne sono uscite veramente più di una. C'è un documento importante della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Lombardi che ha promulgato delle linee guida, sono uscite delle linee guida delle società scientifiche, tra cui anche della SIMS, la Società Italiana di Medicina Generale. Ci sono delle linee guida che anche a livello locale, varesino, sono state prolungate con l'intervento del professor Grossi, infettivologo, dando quindi delle indicazioni. Sono abbastanza sovrapponibili tra loro queste linee guida.
Dottore, qui si parla di Ministero della Sanità, però.
No, CDS, Comitato Tecnico Scientifico, ma anche quelle regionali, lombarde, sono state stilate dai più grossi ed eminenti nomi della virologia, infettiologia, oltre che della medicina generale. Ha partecipato tra l'altro anche il dottor Cambielli, medico per quanto in pensione, ma no, che conosciamo bene, tra l'attese, e ha contribuito a stendere queste linee guida regionali. Il protocollo invece CDS, quindi a livello Ministero della Salute, a livello nazionale, è uscito più recentemente. Tra l'altro è da pochi giorni che si riesce a scaricare, si può andare ovviamente a scaricarlo per poterlo studiare nei particolari. Da pochi giorni me lo sono guardato e sono poche pagine, ma che danno delle indicazioni ben precise, per esempio delle raccomandazioni generali che dovremmo tutti seguire, che cominciano da una vigile attesa nei confronti del paziente positivo, ai trattamenti sintomatici, e qui ci limitiamo al paracetamolo, idratazione, nutrizione, non modificare le terapie croniche, cosa che è successo per molti pazienti che coinvolti da questa nuova malattia hanno sospeso terapie croniche con grossi rischi. Dice anche cosa, per esempio, non fare, non utilizzare supplementi vitaminici integratori, oppure stare attenti con gli aerosol se in isolamento col paziente ci sono altri conviventi per il rischio di diffusione del virus nell'ambiente. Queste sono delle raccomandazioni generali. Poi ci sono delle considerazioni sulla terapia, che però forse non interessano i nostri ascoltatori, quindi quali sono le terapie sintomatiche, abbiamo detto il paracetamolo piuttosto che gli antinfiammatori, mentre sull'uso di altri farmaci come antibiotici, cortisone, eparine, ossigeno, ci sono delle indicazioni ben precise e questi farmaci vanno lasciati a casi ben più impegnativi, in situazioni ben precise. Viene sconsigliato l'utilizzo routinario degli antibiotici, viene sconsigliata l'idrossiclorochina, che invece era stata utilizzata tantissimo, quasi in tutti i pazienti Covid positivi nella prima ondata. Poi si è visto che in effetti tutti gli studi clinici avevano concluso per una inefficacia del farmaco e quindi è stato abbandonato. Sugli antivirali a livello di territorio non abbiamo la possibilità di usarli, quindi c'è un uso ospedaliero. E poi ci sono tutta una serie di considerazioni sui dosaggi che però forse non è il caso di nominare qua.
Ci dobbiamo fermare per forza, caro dottor Calzolari. Tieni a mente dove sei arrivato, perché per forza entra la canzone che hai scelto. Stiamo intervistando il dottor Mauro Calzolari, medico di famiglia di Vedanolona, e stiamo parlando dell'era del Covid-19 e il medico di famiglia. Vai Giorgio.
Dottor Calzolari, a proposito di questo protocollo preventivo, voi avete dato una disponibilità più elevata con il triage telefonico a distanza, soprattutto per i pazienti che sono più bisognosi di cure. Però avete dato, o perlomeno sono previste anche, delle visite a domicilio. Vi è arrivato tutto il materiale per far sì che voi andiate a casa del paziente? Grazie, dottor.
Qualcosa è arrivato. Io ho aderito alla campagna tamponi rapidi antigenici e sono stato in ATS a ritirare il materiale, quindi oltre ai tamponi mi è stato consegnato le tute, gli schermi per mettere sul viso, le mascherine, cioè, eccetera. Quindi quanto. Per questa attività è stato previsto tutta una serie di dispositivi di protezione completi. Dispositivi che però nella pratica quotidiana andrebbero utilizzati e cambiati giornalmente, e questo ovviamente un fabbisogno quotidiano da quando è iniziata la pandemia, effettivamente l'abbiamo risolto acquistando direttamente noi tutto il materiale, perché poche mascherine e materiale che ci è stato consegnato all'inizio è bastato per poco tempo, quindi abbiamo poi dovuto acquistare. Poi ci sono state anche delle donazioni da parte di sindacati medici che ci hanno fornito di alcuni materiali, ma sempre in quantità limitata rispetto a quello che fa bisogno, che ormai è quotidiano, e dobbiamo prevedere che questa situazione si prolungherà nei prossimi mesi, e quindi il bisogno è veramente importante. Per quanto riguarda le visite a domicilio, sicuramente le stiamo svolgendo in casi molto selezionati, di fronte al paziente sospetto, però attiviamo il contatto telefonico o la videochiamata, che è sicuramente un momento molto importante. Di fronte a un tampone positivo i contatti continuano ad essere telefonici, a meno che la situazione sia particolarmente impegnativa per il paziente. In questo caso, come facciamo ad accorgerci? Attraverso la misurazione di un parametro che è la saturimetria, quindi la quantità di ossigeno presente nel sangue. Questo si ottiene attraverso un apparecchio molto semplice, il saturimetro, ormai anche economicamente alla portata di tutti, che dovrebbe essere anche fornito dall'ATS a questi pazienti, ma questa situazione ha visto dei ritardi. Però nei pazienti più impegnativi, dove noi sospettiamo una complicanza, che è la complicanza della polmonite interstiziale, attiviamo invece le USCA, che sono le unità speciali di continuità assistenziali, che per quanto non attivate al 100%, sappiamo che la Regione Lombardia ha attivato solo il 27% del previsto, stanno comunque lavorando. Stanno lavorando bene, le USCA sono costituite prevalentemente da giovani medici preparati ad hoc per questa situazione, e con tutte le dispositivi, quindi assolutamente in sicurezza, vanno a domicilio a visitare e monitorare i pazienti più impegnativi, che sono quelli che hanno un'insufficienza respiratoria, che non necessitano di un ricovero, ma che hanno una situazione più impegnativa che va monitorata più attentamente e per i quali non basta il triage telefonico.
Dottor Calzolari, una cosa soltanto: l'altra volta dicevi che erano poche le USCA, ma adesso le USCA sono abbastanza per coprire il territorio?
Adesso stanno diminuendo i casi. Mentre quando ci siamo sentiti, quindi fino a ottobre, fino a novembre, c'è stato il boom di casi, quindi tanti, tanti numeri importanti. Io oggi sono andato a controllare il mio bilancio, il mio cruscotto di sorveglianza. Ci sono stati nell'ultimo mese e mezzo più di 100 casi solo tra gli assistiti, e sono tanti. Nel momento clou della pandemia, della seconda ondata, i USCA hanno fatto fatica a vedere tutti i pazienti più impegnativi. Oggi effettivamente il numero dei contagi è in diminuzione anche in provincia di Varese, lo vediamo tutti i giorni dai numeri che ci vengono forniti, che Varese News ci fornisce anche per quanto riguarda la provincia di Varese. In effetti la situazione sta migliorando, però c'è stato un momento che è stato tra fine ottobre e primi di novembre, quando purtroppo anch'io poi mi sono contagiato, ho dovuto così isolarmi e assentarmi da quella che era l'attività in maniera più attiva, più personale. In quel momento effettivamente c'era una certa difficoltà a seguire tutti i pazienti complessi a domicilio. Devo dire che però in tutto questo solo, parlo dei miei casi, solo un paziente molto anziano ha avuto necessità di un ricovero, per fortuna è poi rientrato a domicilio, per cui nonostante l'età vicina ai 90 anni è riuscito, nonostante la polmonite, a venire a capo e a ritornare a casa in buone condizioni.
Una cosa, scusa Dini, questa, perché io ho letto su Varese News, poi correggimi però se vuoi, dottore, cos'è il centro territoriale Covid, detto anche hotspot Covid in ospedale, ma che rapporto ha con voi medici di famiglia?
Dunque, i centri territoriali Covid, io l'avevo accennato.
È nato ieri o l'altro ieri, mi pare, qualcosa del genere.
L'avevo accennato tempo fa che sarebbe stato necessario creare questi hotspot, questi hub fuori dall'ospedale addirittura, dove far convergere i pazienti che avevano la necessità di un monitoraggio, di una visita e di un controllo ecografico polmonare per valutare la presenza di una polmonite interstiziale. È un compito poi è stato delegato agli USCA dalla nostra parte. Centro territoriale Covid invece è un luogo dell'ospedale dove vengono accolti i pazienti sospetti e che poi si dimostrano contagiati e che poi eventualmente vengono ricoverati negli reparti Covid. Non è ancora ben chiaro perché è una cosa molto recente. Io avrei visto come è stato fatto, ma in pochissime parti d'Italia, degli hotspot dedicati, con del personale dedicato, esterni all'ospedale, proprio per affrontare e accogliere e visitare e monitorare questi pazienti, per prendo una decisione che poteva essere rientro a casa piuttosto che il ricovero in ospedale.
Vai Giorgio.
Ecco, dottor Calzolari, qualcuno ha detto che voi siete diventati il fronte della pandemia, voi medici e anche pediatri di famiglia. Ed effettivamente proprio per questo è cambiato il modo di prestare assistenza ai pazienti. Vedi le visite, vedi il triage telefonico, però recentemente, forse l'ha accennato prima, avete anche un altro tipo, diciamo, di intervento sul paziente, che sono gli SMS, i messaggi, il videoconsulto, videocontatto per attivarvi. Queste cose, queste nuove modalità dovute proprio alla gravità della situazione, sono utili? Lei nella sua attività le usa con una certa frequenza, quando deve essere usata?
Allora, telefono, WhatsApp è lo strumento più facile e più utilizzato dai pazienti. È quello immediato, sicuramente più immediato per comunicare senza fare la telefonata. Sicuramente la telefonata ha avuto un ruolo importante nei pazienti positivi per la gestione così quotidiana dei disturbi. Non in tutti era necessario un approccio quotidiano, in alcuni appunto che i più fortunati che hanno avuto pochi sintomi limitati a uno o due giorni, si trattava poi solo di capire se ci fossero possibili complicanze, ma quasi mai queste si sono verificate, per cui il videoconsulto invece abbiamo una piattaforma che ci permette di fare una videosorveglianza, quindi una specie di un sistema telefonico, ma di videochiamata attraverso il computer o altri strumenti, che potrebbero anche essere il telefono o lo smartphone, per poter comunicare direttamente con il paziente. Poi, la telemedicina è una cosa più complessa, ci darebbe la possibilità, però questo telemedicina prevede l'approccio diretto col paziente per poter eseguire accertamenti come un elettrocardiogramma piuttosto che una spirometria, ma per il Covid non è tanto utilizzabile. Quello che sarebbe opportuno avere una dimestichezza con l'ecografia polmonare per poter fare una diagnosi di polmonite interstiziale, perché si è dimostrato che l'ecografia, oltre a essere comoda da poter utilizzare anche domicilio del paziente, non troppo costosa, non utilizza come sappiamo i raggi X, ma è sensibile per la diagnosi di polmonite interstiziale in questi pazienti.
Ci fermiamo un attimo per la seconda canzone, Giorgio, poi riprendiamo.
Ok.
Stiamo intervistando io e Giorgio Dini il dottor Mauro Calzolari, medico di famiglia di Vedanolona, e stiamo parlando ancora di questo benedetto Covid-19. 19. Velocemente, caro dottor Calzolari, ma il Covid Hotel esistono ancora? Li hanno tolti? Ne hanno messi qualcuno? Non lo so.
Sono appena nati e sono comunque una risposta adeguata a un problema grosso. Io che ho vissuto in casa d'isolamento, è difficilissimo isolarsi nella stessa abitazione dagli altri componenti della famiglia. Quindi è stato pensato per chi non ha la possibilità di effettuare un vero isolamento, che deve essere molto stretto, perché vuol dire chiudersi in una camera, utilizzare possibilmente un bagno solo per chi è contagiato, mangiare in solitudine. Allora, la solitudine non si può certo combattere con i Covid Hotel, ma i Covid Hotel ne sono, ci sono tre strutture in provincia, una a Gallarate, una a Varese e una a Lomazzo, che non è in provincia di Varese ma fa parte della TS. E queste strutture hanno dato la possibilità, tramite una richiesta effettuata dal medico curante, di poter far scorrere il periodo di isolamento al paziente positivo, in modo da potersi isolare dagli altri componenti della famiglia.
Dottor Calzolari, lei prima ha parlato, a proposito della sua malattia, di Fauci sintomatica, cioè la malattia Fauci sintomatica, cioè con una sintomatologia lieve. Può spiegare cosa vuol dire Fauci sintomatica?
Vuol dire.
Ha parlato anche dell'importanza del monitoraggio. Io allungherei dicendo che il monitoraggio è importante anche per evitare gli appropri in ospedale, dottore. Perché stando a sentire ci possono essere anche dei pazienti che ai primi sintomi respiratori, per paura di essere contagiati, vanno direttamente in ospedale senza interpellare il medico di base. Le risulta, dottore?
Certo, bisogna dire che allora, l'80-85% dei contagiati ha una manifestazione sintomatica molto lieve, alcuni assolutamente senza sintomi, senza febbre, quindi fanno un tampone perché contatti stretti in famiglia o sul lavoro di persone che si sono isolate positive scoprono di essere positivi senza avere alcun sintomo. Alcuni hanno pochi sintomi, allora si parla di forme Fauci sintomatiche, cioè di forme con una sintomatologia molto lieve, febbricola, magari un po' di raffreddore, tossetta, stanchezza, alterazioni dell'olfatto, del gusto, ma tutti sintomi tutto sommato gestibili anche senza terapia specifica. Purtroppo ci sono le forme più impegnative che possono comunque fino a un certo punto essere gestite a domicilio, nel caso di alcune forme di polmonite in soggetti soggetti comunque in buone condizioni generali. Diverso ovviamente è la situazione del soggetto con comorbidità, perché abbiamo visto che la maggior parte dei decessi avviene tra media 80 anni, ma soprattutto con pazienti che hanno due o tre comorbidità, cioè due o tre malattie croniche di cui sono portatori da tempo. Questi sono i soggetti più a rischio. Ma non è proprio così, nel senso che abbiamo visto anche che molti soggetti anziani con comorbidità non vanno incontro a complicanze. Quindi non è tanto la comorbidità all'età, ma è la fragilità, che la fragilità, il soggetto fragile è il vero bersaglio del virus. Cosa si intende per fragilità? È quella condizione ad alto rischio di eventi avversi che possono portare a complicanze e anche al decesso, e che richiedono in genere ricoveri ripetuti. Questi sono i veri bersagli del virus Covid-19. E infatti dove abbiamo soprattutto i decessi? Dove si sono verificati? Nelle RSA, persone anziane che vivono in queste strutture, sicuramente comorbide, sicuramente affette da varie patologie oltre a essere anziane, ma che vivono questa realtà, questa situazione di fragilità. E questi sono sicuramente i bersagli preferiti dal virus, sono quelli che più facilmente vanno incontro a complicanze e a decesso.
Dottor Calzolari, mancano 2 minuti. Io le voglio fare una domanda veloce, mi risponda velocemente se può. Allora, il problema della carenza dei medici di famiglia, come viene risolta? Perché qui a Varese dicono che mancano 70 medici di base.
E negli anni prossimi ne mancheranno molti di più, perché non c'è stata programmazione. C'è sempre questo imbuto, doppio imbuto. Primo, un imbuto all'ingresso alla facoltà di medicina e chirurgia. E dopo la facoltà, dopo aver finito, dopo la laurea, c'è l'imbuto della scuola di specialità. Purtroppo la medicina di famiglia, la medicina generale, non è una vera scuola di specializzazione. Questo succede solo in Italia. È un corso di formazione triennale che dà questo titolo e che permette di entrare in graduatoria, ma non ha la dignità e il ruolo che dovrebbe avere come hanno le altre scuole di specialità. E comunque il numero è assolutamente insufficiente per prevedere che i prossimi pensionamenti possano essere surrogati, sostituiti dai nuovi ingressi. Teniamo presente che molti si iscrivono a questo corso di formazione triennale e poi magari riescono a ottenere un posto di specialità e quindi liberano dei posti che non vengono poi sostituiti. E questo sicuramente creerà, ma il problema esiste già, al punto che hanno dovuto affidare degli ambiti a medici in formazione, quindi medici già laureati ma ancora in formazione, cioè che stanno frequentando il corso di formazione in medicina generale, hanno affidato degli ambiti con un numero di assistiti ridotto per poter risolvere questo problema dei pensionamenti, che ha creato sicuramente anche nella nostra provincia varie difficoltà.
Dottor Calzolari, parlando i tamponi, li fate? Vi siete accordati? Allora, lei li fa i tamponi?
Io, come dicevo prima, sono andato a ritirare tutto l'occorrente, ho cominciato a farli in maniera molto con riserva, perché per poterli fare ovviamente serve un'organizzazione e un luogo dove farli, quindi stiamo organizzando una tenda come abbiamo organizzato per le vaccinazioni antinfluenzali, un posto dove, non all'interno dello studio, dove far convergere i pazienti con sospetto Covid e sottoporli a tampone antigenico rapido.
Dottor Calzolari, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, stai pronto, perché tra ancora un mese e mezzo ti chiamiamo ancora, perché
assolutamente
andiamo
sì.
nella terza ondata, a quanto sembra. Ciao a tutti!
No, andiamo alla terza ondata e poi parleremo di come sarà il nostro lavoro post-Covid.
Esatto,
perfetto. Ciao Calzolari.
Grazie, Valerio. Arrivederci. Ciao.